Nuovo attacco a Report. Agostino Ghiglia, garante privacy, ha diffidato la RAI dal mandare in onda la puntata di questa sera sui suoi rapporti con Fratelli d'Italia. La trasmissione è stata poi regolarmente trasmessa, le opposizioni chiedono le dimissioni di Ghiglia. La casa, secondo la destra, sfratti più veloci, un'autorità per le esecuzioni legata al governo, poco o nulla per le famiglie bisognose. Presentata in Senato una proposta per aiutare i proprietari a riavere gli alloggi da chi non paga l'affitto per due rate. La replica dell'Unione Inquilini non è una risposta all'emergenza abitativa. Gaza, Croce Rossa e Hamas insieme per cercare i corpi degli ostaggi, con il via libera dell'esercito israeliano. Venezuela, segnali di escalation, i Marines a Porto Rico in una base militare USA inutilizzata da anni. Nei prossimi giorni è previsto l'arrivo della portaerei Gerald Ford. Italia-Libia ha rinnovato l'accordo, altri 3 anni di via libera alla violazione dei diritti umani dei migranti e di finanziamenti alle autorità di Tripoli. Buonasera dalla redazione di Popolare Network. Dunque è andata in onda la puntata di Report, nonostante il tentativo di bloccarla da parte di Agostino Ghiglia. Nel pomeriggio il componente del garante della privacy aveva mandato una diffida alla RAI perché stoppasse la puntata. La questione è legata al suo ruolo, di Ghiglia e alla sua visita alla sede di Fratelli d'Italia proprio poche ore prima della multa a Sigfrido Ranucci. Il conduttore aveva annunciato oggi un servizio sui suoi rapporti di Ghiglia con il partito di Giorgia Meloni. Di qui la mossa per tentare di bloccare la trasmissione. Ranucci aveva parlato di un grave tentativo di imbavagliare Report. Anche dalle opposizioni erano arrivate proteste, richieste di dimissioni di Ghiglia dal suo ruolo di membro di garante della privacy. Sentiamo Sandro Ruotolo, responsabile informazione del PD.
Lui è stato nel passato un parlamentare di Alleanza Nazionale e questa poi è la storia che dobbiamo, come dire, dirci, io non voglio assolvere nessuno né condannare, però questa cosa dei garanti che sono uomini di partito, l'istituto terzo, di garanzia nella privacy, oggi con quale fiducia e con quale autorevolezza oggi l'autority della privacy dopo questa vicenda può emettere un giudizio, una cosa? Io credo che siano doverose le dimissioni di Ghiglia, ma non solo lui, questo è il punto, ma intanto si deve dimettere, questa è la questione, perché il giorno prima è andato nella sede di Fratelli d'Italia, su questo non c'è ombra di dubbio, quindi credo proprio perché noi dobbiamo, come dire, mantenere in piedi queste forme, insomma l'architettura democratica prevedono le autorità, di garanzia. Questa vicenda è come tra l'altro quello che sta succedendo in RAI, perché è diventato un megafono del partito di Giorgia Meloni.
Sfratti più veloci, una nuova autorità per le esecuzioni che fa capo al Ministero della Giustizia, poco o nulla per le famiglie bisognose. Fratelli d'Italia ha presentato in Senato una proposta di legge per aiutare i proprietari a riavere indietro gli alloggi da chi non paga l'affitto. Un ritardo di 2 rate sarà sufficiente per far partire una procedura accelerata. Tra gli effetti futuri, secondo la maggioranza, ci sarebbe quello di dare più certezza ai proprietari e quindi di incentivare anche gli affitti lunghi. Per le persone bisognose, però, viene previsto poco o nulla di nuovo in una situazione invece di chiara emergenza per tante famiglie italiane. Cosa prevede dunque questa proposta di Fratelli d'Italia? Sentiamo Luca Parena.
Una procedura alternativa a quella amministrativa con la decisione di un giudice per mettere in mano i fascicoli a una nuova autorità per l'esecuzione degli sfratti, che farebbe capo direttamente al Ministero della Giustizia. Per la destra, emergenza casa significa prima di tutto problemi per i proprietari che impiegano troppo tempo nei contenziosi civili a riavere i loro immobili. Così il senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi ha depositato una proposta di legge in 5 articoli, un testo che prevede che dopo il mancato pagamento di 2 mensilità consecutive di affitto e la segnalazione del proprietario, l'inquilino avrà 15 giorni per mettersi in regola. Se non lo farà, il proprietario potrà rivolgersi alla nuova autorità che, se ordinerà lo sfratto, lo farà eseguire entro 30 giorni da quando è stato emesso il provvedimento. Sulla carta tutto molto rapido, tutto molto lineare per i proprietari, che in futuro torneranno così, sempre secondo Fratelli d'Italia, ad avere più certezze e a non trovare più tanto vantaggiosi gli affitti brevi. Per le persone bisognose viene proposto però poco o nulla di nuovo. Si parla di un fondo nazionale per l'emergenza abitativa che dia aiuti economici temporanei a chi ha un ISEE inferiore a 12.000 euro se la morosità è dovuta a licenziamento per crisi aziendale o se c'è un caso di malattia grave. Ogni giorno in Italia ci sono circa 100 sfratti, le case popolari vuote perché inagibili sono 90.000, numerosissime le famiglie in graduatoria che hanno diritto a una casa ma non trovano risposta. Per il governo però le priorità sono altrove.
Dalle opposizioni sono arrivate le prime reazioni. Per Ilaria Salis, eurodeputata di AVS, il governo prende di mira i più deboli, con questa nuova autorità per gli sfratti punta ad accentrare il potere nelle mani dell'esecutivo. Il PD ha chiesto chiarezza sul piano casa annunciato, ma finora mai completato dalla maggioranza. Per i sindacati degli inquilini si tratta di un attacco ai diritti delle persone alle prese con la precarietà abitativa. Sentiamo Silvia Paoluzzi, che è la segretaria nazionale dell'Unione Inquilini.
Getta una bomba sociale nel nostro paese. Basti considerare che ci sono 1.049.000 famiglie che vivono in povertà assoluta in affitto, e per queste non basta un fondo di garanzia. Dovremmo lavorare invece su politiche abitative strutturali. Sono 650.000 le famiglie che hanno fatto richiesta e sono in graduatoria per una casa popolare. 90.000 sono le case inabitabili perché mancano di manutenzione. Basterebbe mettere mano realmente al problema dell'abitare. Nel nostro paese è stato annunciato un piano casa che non ha mai visto luce, arriveranno fondi europei che non sapremo come spendere, mi pare pura propaganda. È chiaro che il governo non si renda assolutamente conto del dato reale del nostro paese.
La Croce Rossa e Hamas nelle ultime ore hanno effettuato dei pattugliamenti congiunti per cercare i corpi degli ostaggi nel territorio che è sotto il controllo dell'esercito israeliano. Con l'approvazione ufficiale dei vertici politici, la consegna dei corpi tra mille difficoltà è uno dei punti dell'accordo di cessate il fuoco. Le forze israeliane hanno intanto arrestato 21 palestinesi in Cisgiordania, riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa, citata da Al Jazeera. Gli arresti sono avvenuti durante delle incursioni su vasta scala, includevano, secondo l'agenzia, anche dei bambini. Secondo dati palestinesi, più di 20.000 persone sono state arrestate da Israele nei territori occupati dall'inizio della guerra a Gaza. Intanto, in Israele risuonano ancora le parole del figlio di Yitzhak Rabin, Yuval. A Netanyahu interessa solo la propria sopravvivenza politica, ha detto. Il 4 novembre ricorrono i 30 anni dell'assassinio del leader israeliano protagonista con Yasser Arafat degli accordi di Oslo del 1993, ucciso per mano di un estremista della destra israeliana vicina al Likud, il partito dell'attuale premier. Ieri a Tel Aviv una imponente manifestazione per ricordare Rabin, che va letta anche come uno schiaffo a Netanyahu, dice Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
Così tanta gente è scesa in piazza per ricordare Rabin proprio in quell'occasione lì, e quindi diciamo anche per sostenere un modello di pace, proprio di pace vera a lungo termine, facciamo lo Stato palestinese, ci poniamo fine all'occupazione, che persino da sinistra era ormai visto come una cosa un po' vecchia, degli anni 90, un passato lontano. E invece quello che si è dimostrato è che il ricordo di Rabin, e quindi ciò che rappresenta, è ancora vivo nell'opposizione israeliana. Teniamo conto che le persone che incitavano contro Rabin negli anni 90, quando lui stava cercando di fare la pace con Arafat, sono quelli che adesso sono il governo. Netanyahu, che è un giovane politico rampante all'epoca, è proprio diciamo entrato in politica, ha fatto il salto in politica ponendosi come l'uomo contrario ad Oslo. E poi, e lo ripeto, non solo Netanyahu, ma anche quelli prima di lui, compresi anche i leader di centro-sinistra, avevano un po' dimenticato il modello Oslo, il fatto che serve non tutelare lo status quo, evitare di scannarsi troppo, ma serve la pace anche politica. E invece Rabin rappresenta quel modello lì, ed è molto significativo che sia stato ricordato con tutti questi onori.
L'esercito degli Stati Uniti sta ammodernando una ex base navale della Guerra Fredda che era da tempo abbandonata a Porto Rico. Potrebbero essere preparativi per delle operazioni contro il Venezuela, lo scrive oggi sul proprio sito l'agenzia Reuters. L'attività di costruzione presso l'ex base navale, che si chiama Roosevelt Roads a Porto Rico, chiusa dalla Marina più di 20 anni fa, è cominciata già a metà settembre, quando le squadre hanno iniziato a liberare e riasfaltare i raccordi che conducono alla pista, sempre secondo delle foto scattate e pubblicate dall'agenzia. Il Dipartimento di Giustizia ha comunicato intanto al Congresso che Trump può continuare i suoi raid contro presunti trafficanti di droga e non è vincolato dalla legge del 1973 che richiede l'approvazione del Parlamento per proseguire delle operazioni militari ostili oltre il termine dei 60 giorni, un termine che scade domani. Il 2 settembre ci fu il primo attacco contro una presunta imbarcazione di narcos nei Caraibi. La Casa Bianca, dunque, a quanto pare vuole andare avanti, segnali evidenti della crescente pressione sul Venezuela, così come l'arrivo nei prossimi giorni della grande portaerei Gerald Ford nelle acque caraibiche. La nave della ONG Mediterranea ha effettuato 2 soccorsi nella zona SAR libica tra questa mattina e questo pomeriggio, un totale di 65 persone, tra loro numerosi minori non accompagnati, molte donne, dice il team di Mediterranea, la maggior parte sono sudanesi, e proprio oggi si rinnova automaticamente il memorandum tra Italia e Libia sulla cooperazione con il paese che porta al respingimento dei migranti. Il tacito prolungamento dell'accordo è previsto dallo stesso memorandum, che dice che l'accordo non può essere disdetto se non viene dato un preavviso di almeno 3 mesi. Oggi dunque sarebbe stato l'ultimo giorno utile, dunque l'accordo andrà avanti ancora per i prossimi 3 anni, quantomeno nel silenzio del governo, nello sdegno delle associazioni umanitarie che molte volte hanno denunciato questo accordo che convalida di fatto delle pratiche inumane nei confronti dei migranti. Sentiamo il portavoce di Amnesty International, Riccardo Nuri.
Sono 8 anni che l'Italia contribuisce attraverso questo memorandum alla detenzione arbitraria di migliaia e migliaia di persone migranti e richiedenti asilo, rifugiate, che si trovano o passano nel territorio libico. A questo aggiungiamo che abbiamo dato la capacità alla cosiddetta Guardia Costiera libica, in questo periodo di vigenza del memorandum, di riportare verso la Libia, cioè verso la tortura, lo stupro, il lavoro forzato, la schiavitù sessuale, 158.000 persone. Secondo organizzazioni non governative, il tutto è costato da 17 oggi oltre 1 miliardo di euro solo per respingere persone in mare. E quindi l'Italia continua a ignorare tutto questo e a rendersi complice di quelli che la Corte Penale Internazionale, non solo attraverso il caso Al-Masri, ma anche attraverso quello, ha definito crimini contro l'umanità.
Sono 11 le persone ferite, 2 in modo grave durante l'attacco di oggi sul treno in Gran Bretagna nel Cambridgeshire. 2 persone, presunti assalitori, sono stati fermati. La polizia esclude al momento il movente terroristico. Sentiamo il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
2 persone rimangono ancora in condizioni critiche, 2 anche gli arresti. Si tratta di cittadini britannici, esclusa la matrice terrorista. L'attacco è avvenuto ieri sera. Testimoni raccontano di un inseguimento tra i vagoni. Gli assalitori, con dei coltelli in mano, urla panico. I feriti sarebbero potuti essere di più se qualche passeggero non avesse difeso se stesso ed altre persone. La polizia, intervenuta 15 minuti dopo che era scattato l'allarme, ha immobilizzato gli uomini con delle pistole elettriche. Uccidetemi, ha gridato uno dei 2 attentatori al momento dell'arresto, ha raccontato un testimone. Da stamattina controlli moltiplicati sui convogli britannici, sistema ferroviario che risente ancora dei forti disagi a causa delle cancellazioni.
Oggi sono i 50 anni dall'assassinio di Pierpaolo Pasolini, l'omicidio dell'intellettuale ucciso nella notte tra il 1 e il 2 novembre del 1975 alle porte di Roma. Rimane ancora un mistero della storia italiana tra teorie, processi, ritrattazioni. Simona Zecchi è una giornalista d'inchiesta e scrittrice, ha dedicato numerosi lavori proprio alle inchieste, alle indagini sull'assassinio di Pierpaolo Pasolini.
Bisogna sempre scegliere tra verità storica e verità giudiziaria, e nel caso di Pasolini è sempre più vero. Non si è fatta piena luce da un lato perché non si è voluto farlo a livello giudiziario nel profondo, dall'altro a livello politico non si è voluto affrontare anche attraverso una commissione d'inchiesta questa vicenda enorme che sembra soltanto un fattaccio accaduto alle porte di Roma 50 anni fa, ma in realtà è una cosa molto più grande. I buchi neri che ho tentato e penso di essere riuscita a ricoprire sono stati tanti, sia dal punto di vista della morte, della scena del crimine di quella notte, sia per quanto riguarda le ore, i giorni e i mesi precedenti, che poi per il movente stretto alla morte, che per quanto mi riguarda è tutto centrato sulla strategia della tensione e la strage di Piazza Fontana. 50 anni fa hanno tentato prima di far tacere Pasolini su quanto era venuto a conoscenza riguardo le stragi e la strategia della tensione, ma sia anche di spegnere il suo messaggio, ma non ci sono riusciti perché, nonostante il massacro tribale al quale è stato sottoposto 50 anni fa, Pasolini è ancora più vivo, più forte e anche il più letto di tutti, quindi ha vinto.
Luca Parena e Alessandro Principe per questa edizione del Giornale Radio, grazie per l'ascolto, a tutti una buona serata.